Buon ciao Gal.
Buon ciao, Vond.
Allora, questo è il podcast con vista. Che cosa hai visto questa settimana, Gal?
Allora, questa settimana mi sono finalmente messa in pari con The Crown.
Era ora.
Era ora perché quest'anno deve uscire la terza stagione. Sembra ancora non c'è una data precisa, ma sembra nella seconda metà dell'anno e quindi ho deciso, spinta anche dal fatto di aver visto il discorso del re che è uscito da poco su Netflix, mi è tornato in mente e ho detto vabbè, devo mettermi in pari con The
Ci
Crown
vuole.
perché ero arrivata alla fine della prima stagione e non avevo visto la seconda. E naturalmente questo mi ha fatto venire in mente tutta una serie di riflessioni perché so che la serie è stata acclamata da molte parti, ma ha anche ricevuto numerose critiche, secondo me anche giustamente. Ripetiamo, la serie è una serie britannica, ma
Sì.
è un originale
È un
Netflix,
originale Netflix, non è della BBC
con
o di rating
protagonisti
inglese.
Claire Foy e Matt Smith nei panni della regina Elisabetta e rispettivamente il principe Filippo,
Sì.
marito della regina Elisabetta. Della regina Elisabetta II e che parla della vita, della loro vita e della vita di Elisabetta dalla sua
L'incoronazione, sì.
incoronazione, dalla morte del padre di Elisabetta fino dovrebbe
Chi
arrivare,
lo sa
penso,
fino a
non
dove
si
arriverà?
sa,
Non si
non si
sa,
sa
non si sa.
perché, e questo qui già è il problema di parlare di eventi quasi contemporanei, soprattutto di figure contemporanee viventi. Su cui sarebbe già difficile fare una critica seria se fossero morti, e invece sono ancora vivi, quindi è ancora più difficile. E
Sì. Sì.
questo per me è uno dei principali problemi della serie, perché secondo me, per quanto cerchi di far vedere gli aspetti complicati della vita di chi si trova poi a essere in questa posizione, che sicuramente non è facile da un certo punto di vista. E poi soprattutto la famiglia Windsor ha avuto tutta una serie di tragedie e problemi, cioè a
Sì.
partire dallo zio di Elisabetta, ma anche prima,
Sì, anche lo
tutti i
stesso
problemi
Babom comunque
relativi.
ha avuto problemi, vabbè, quello si vede nella serie.
Sì, infatti, non è che, cioè, è una famiglia abbastanza, diciamo, infelice che forse non avrebbe, si è trovata ad avere la corona per motivi ereditari, ma poi forse come tanti, poi essendo questo il problema della monarchia, è il problema che non è elettiva, e se a volte ci troviamo dei leader eletti che sono inetti, figuriamoci quelli che decidiamo che sono leader per diritto divino. Cioè, forse erano i migliori quando hanno conquistato il trono nel Medioevo, però poi la faccenda si è un po'. Cioè, io
È un po'
vorrei dire
degenerata.
che ho dei problemi con la
Sì,
monarchia,
qui
no?
viene fuori la repubblicana che è in gal.
Ma non è che ho letto anche delle, perché ricordo di aver letto una critica a The Crown già sulla prima stagione da parte di Lori Penny, che è una giornalista, attivista, commentatrice, autrice inglese, piuttosto giovane e secondo me molto brava. Non sempre sono d'accordo con le sue visioni, ma trovo che faccia sempre con le sue
Idee.
idee, o con la sua visione del
Sì.
mondo, ma trovo che faccia comunque sempre delle critiche molto interessanti. E fra l'altro lei è una giornalista che scrive in maniera ricorrente per il New Statesman, nel caso che, anzi, magari se la ritrovo poi la mettiamo
Sì, mettiamo
nelle
il link.
note, metto il link. Uno dei primi problemi di primo acchito in questa serie per me è quest'idea di anche i reali piangono, no? Anche i ricchi piangono,
E quello è un
che
problema anche per me, onestamente, devo dire la verità. Prego.
no, è molto, nel senso che è vero che sicuramente, cioè, è interessante, no, questa cosa della subordinazione della persona all'idea della corona, quindi The Crown, che la corona è pesante, è
Sì.
potere, ma è pesante perché ha questo ruolo rappresentativo. Poi è vero quello che dice la madre di Elisabetta a un certo punto nella seconda serie, direi che a questo punto non si fanno più spoiler a nessuno, puoi
Che
spoilerare una
cosa vuoi
serie basata su
spoilerare?
eventi
veramente alla fine di Anna muore. Ops!
E la regina non muore, non vi preoccupate.
Neanche Filippo. Nonostante incidenti stradali, va bene.
E alla fine dice, siamo passati da governare a rappresentare, cioè questa cosa della corona, no, con la monarchia costituzionale ha perso tutta una, ha acquisito questo ruolo rappresentativo, ha perso il ruolo esecutivo, diciamo, giustamente, sì. Perché poi di fatto l'Inghilterra agisce come una repubblica da quel mondo, nel senso,
sì,
cioè è una democrazia, non come una repubblica, formalmente, ora non voglio fare una discussione di scienza politica, anche perché
non è tanto, la sede,
anche se un po' studiata, però chiaramente formalmente è una monarchia costituzionale, che vuol dire che comunque è un paese democratico,
sì.
Quindi la corona ha una funzione rappresentativa.
Sì.
E quindi sicuramente è una cosa interessante, però che sia così interessante da farne una serie, e soprattutto, e qui viene il problema, Elisabetta è una sovrana così interessante da farci una serie sopra? Perché io lo so che è diventata un po', soprattutto dopo la morte di Diana, mentre prima era un po' veramente considerata un'arcigna antipatica, perché c'era questa idea che lei odiasse Diana, poi non so neanche quanto sia vero. Voglio dire, però la famiglia reale inglese, la famiglia Windsor era la famiglia reale più chiacchierata d'Europa e del mondo, nonostante nel mondo in realtà di monarchie costituzionali ce ne siano tantissime.
Guarda solo Nord Europa.
Solo in Europa siamo pieni, ma anche altrove. Sì, cioè, voglio dire, in Giappone c'è ancora un imperatore, mi sembra.
Sì, sì, ce lo è.
Formalmente, ma anche in tanti altri paesi sono monarchie costituzionali, quindi non è che sia così strano poi come forma di governo. È buffo perché sono personaggi che sono familiari, perché sono veramente più chiacchierati, più gossipati del mondo. E quindi Elisabetta è diventata un po' questa figura di nonna, cioè ci ha avuto questa trasformazione, probabilmente anche frutto di un team di comunicazione che
sì.
di PR che sa cosa fa.
Sì, sì.
Di nonna, tutto sommato, no? Vecchia, simpatica, inossidabile,
sì,
che ha
sì.
un milione di anni, no? Tutti i meme che ci sono su internet.
Sì, sì.
Però ecco, non è una grande sovrana, cioè io mi sento da cittadina non britannica e non in una monarchia, penso di poterla criticare, cioè non è, anche perché il ruolo che ha non le permette, per carità, neanche di essere, però, e questa cosa si vede nella serie, loro la fanno vedere, e purtroppo però io non riesco a esimermi da pensare quando la gente... la critica nella serie, si fa vedere, le fanno le critiche,
sì.
l'accusa di essere un po' così, un po' mediocre, anche
e retrograda,
anche un po' retrograda, un po' così, non particolarmente brillante. A me dispiace, perché è chiaro che la serie vuole farti vedere la sua posizione e un po' farti empatizzare con lei, ma a me viene da pensare, però c'hanno anche ragione, cioè, non riesco molto. Con questo, comunque, non voglio dire che la serie non mi piaccia, perché la serie, comunque, devo dire, specialmente la seconda stagione, in un certo senso l'ho apprezzata, è fatta molto bene, è recitata piuttosto bene, voglio dire, Matt Smith è assolutamente odioso nel ruolo di Filippo,
sì,
che è insopportabile, e quindi, e Claire Foy, io non amo molto questo tipo di recitazione che ha Claire Foy, quindi sono molto curiosa di vedere Olivia Colman nel ruolo di Elisabetta più vecchia,
sì.
nonché Elena Bonham Carter nel ruolo della sorella, che è la mia attrice preferita, e non perché ha fatto Bellatrix come qualcuno starà pensando, ma io la amo da Camera Conquista,
da cui appunto
podcast, da
non
quando aveva 19 anni nel ruolo di
non me lo chiedere, perché sai che io non l'ho ancora visto,
malissimo,
devo provvedere,
e quindi tutte e due grandi attrici, quindi non che le attrici attuali non siano brave, non ricordo il nome dell'attrice
parlata. Vanessa Kirby.
Molto brava.
Lei è bravissima, sì.
Ma il cast è tutto bravo, è diretto bene, la fotografia, cioè è una serie fatta bene, si vede che ci hanno investito, quindi non può essere brutta. È che manca un po'... Qual è la storyline? Qual è la morale? Cioè... Il problema è questo, io guardo una le serie, la narrativa, cioè devono avere una coerenza, appunto, narrarmi qualcosa che è diverso dalla vita reale, dove la narrazione non c'è perché la vita è caos, cioè le cose non accadono per una ragione, non c'è uno script che noi stiamo seguendo, no? La seconda stagione, per dire, io l'ho trovata tutta troppo episodica. C'è una puntata per ogni... c'è la puntata di Margaret e i suoi problemi sentimentali, sì, e il suo innamoramento con il nostro...
Finn Palmer.
Sì. Il nostro amico Matthew
Goody.
Un gran personaggio, però poi non viene più approfondito, lo molliamo lì, invece... Insomma, sarebbe stato più interessante.
Vero?
No, io trovo che l'approfondimento delle relazioni sia interessante, specialmente perché la famiglia Winslow è una famiglia così disgraziata, sì, da un punto di vista, sfortunata da un punto di vista delle relazioni sentimentali fra tutti. Quindi quello l'ho trovato interessante, però poi viene mollato perché c'è da fare la puntata su Kennedy e allora
terribile,
Dexter,
una delle più puntate più brutte,
pietoso, veramente, sì,
e inutili,
e poteva
fra l'altro,
essere bella,
perché allora dunque,
a parte che c'è l'inizio col congresso panafricano che vogliono l'Africa socialista e io ero tutta dalla loro parte, cioè, lì, con pugno alzato, sì, sarebbe stato meglio,
sì,
ma lasciamo perdere. Parentesi, ho ragione di dire queste cose, è un'opinione informata,
sì.
Comunque, lui, Michael Cole, tremendo.
No, terribile, fra l'altro, sì. Poi, vabbè, io The Crown l'ho vista poco dopo che è uscita, per cui adesso ammetto che i miei ricordi sono un po' arrugginiti, però ho ben presente la recitazione terribile, l'accento di Boston terribile che faceva, che è la caduta di un mito, perché Michael Cole finora è sempre stato uno dei miei attori preferiti. E poi, sinceramente, ecco, la
sì,
puntata su Kennedy...
Quando è finito Dexter, io...
Non l'ho più rivisto.
Io non so se troppe stagioni di Dexter...
No, aspetta, aveva fatto un film su Netflix, mi sembra. The Game, forse, che però non ho visto.
Io so che c'è un film...
Che in cui lui fa l'inglese.
Sì,
o l'australiano, forse l'australiano? Non mi ricordo,
non so.
Vabbè.
Comunque fa un accento anche lì e non sono riuscita a guardarlo, perché per me, o soprattutto lui... Lo leggo talmente tanto alla voce di Dexter, che insomma ha tutta una sua... Che poi, per carità, è vero, non è che uno può essere poverino, non è che allora deve continuare a fare il serial killer per sempre.
No, anche perché cioè, ha dimostrato ampiamente le sue abilità attoriali, per cui insomma si sa che non sa fare altro oltre a quello.
Però ecco, quando io mi ricordo la sua voce, il suo modo di recitare, l'intensità così, e mi fa questo finto accento di Boston, cioè fatto male del discorso, poi fatto, non lo so se è fatto bene o fatto male, non posso giudicare così, non sono così.
Beh, sicuramente si sentiva che era forzato,
ecco.
Non era per niente naturale. Io
sì,
su quello dico
che
è fatto male.
Che fa Jackie, poverina, cioè, però anche lei si sente, lei è sudafricana e si sente che sta forzando un accento che non è suo.
Io quella puntata l'ho trovata, appunto, siccome non l'ho visto diverso tempo fa, ho ben presente quella puntata perché l'ho trovata brutta, inutile e anche... no, brutta e inutile, perché in realtà poi, cos'era, il filo... conduttore era il fatto che Elisabetta era gelosa di Jackie, che dall'esterno di Jackie, che poi in realtà si scopre che non aveva niente di cui essere gelosa, perché anche Jackie e Kennedy avevano i loro problemi come ce li hanno tutti, per cui la bellezza era solo di facciata, la tranquillità, tutto quello che rappresentava Jackie era solo di facciata, però... Cioè, ricadere un'altra volta su questa tematica della donna gelosa, dell'altra donna, perché ha il marito migliore, perché di qua, perché di là, è veramente stantio e... Cioè, ne abbiamo già viste diverse, potrebbe essere l'ora di fare un altro tipo di narrativa da questo punto di vista, secondo me.
E poi come hanno fatto notare alcune critiche, il fatto che è una serie incentrata su una donna, una delle donne più potenti del mondo e... io non credo che passi il Bechdel test.
Sì, cioè, che esatto. Ci siano spiega due personaggi... che cos'è, allora, il Bechdel test, quello lì?
È un test che è tipo un test del minimo, ovvero se, che ci devono essere due personaggi femminili, sì, due o più, quindi più di uno, che parlano fra di loro, in cui ci sia almeno
questa
una scena...
Questa è la prima, aspetta, perché sono vari livelli, sì, sì. No? Il primo livello devono essere almeno più di un personaggio femminile. Il secondo livello?
Che ci sia un dialogo fra di loro.
E il terzo livello?
Che il cui oggetto non sia un uomo.
Quindi se queste cose non succedono vuol dire che non c'è una componente,
non c'è
femminile.
Minimo.
Il minimo richiesto di, non dico femminilità, ma di componente femminile.
Secondo me non c'è, perché... l'altra cosa, e poi passerò a dire cosa invece mi è piaciuto mm-hmm. della serie. L'altra cosa, l'altra critica appunto mossa è questa assenza, e soprattutto il fatto che io ho capito che la serie doveva essere sugli uomini nella vita di Elisabetta che la deludono, però ora, a parte Filippo, che è allucinante,
sì.
Non, gli altri non hai realmente il tempo di capire il loro rapporto con Elisabetta, perché di cui uno immagino sia lo zio, il
sì.
vecchio re Edoardo VI, forse, credo fosse il suo nome, dare comunque David. Immagino che sia anche quello, e quella è la puntata che penso mi sia piaciuta di più. Perché è la puntata dove Elisabetta veramente tira una linea dura e dice no, e si, diciamo, si impone, comunque reagisce, e comunque la storia in sé è molto interessante e molto agghiacciante, devo dire, dei legami nazisti,
sì.
che poi alla fine infatti mettono le foto vere originali,
sì.
è abbastanza tremenda,
sì.
come
insomma,
cosa,
poi
insomma, l'abbiamo scampata bella, diciamo.
Il matrimonio con Wallis Simpson era
una scusa
plateale per potersi disfare di lui, insomma, che era...
Che aveva simpatia nazista.
Notoriamente filonazista.
Quindi... quello è stato interessante, diciamo, non è una pagina della storia della famiglia reale inglese di cui si parla spesso,
no.
in realtà,
no.
E quindi trovo interessante che l'abbiano fatto. Però, ecco, il problema è che poi diventa la storia di Filippo.
Sì.
Cioè, anche la fine, alla fine... La famosa scena finale su cui molte persone, anche che le cui opinioni io rispetto molto, che si sono, bella la scena, sì, due persone che si impegnano l'una con l'altra, ma si impegnano l'una con l'altra, cioè quella che si impegna è lei, cioè
sì.
lui alla fine, cioè, gli hanno fatto un redemption arc a Filippo che si comporta come un bambino pestifero e viziato tutto il tempo, assolutamente insopportabile, ma secondo me è anche giusto, cioè far vedere... la sua reazione alla il suo problema, no? con la mascolinità, che non è solo un problema di quei tempi, voglio dire, è un problema estremamente
tuttora, sì.
reale nelle coppie in cui l'uomo sente di essere, nelle coppie eterosessuali dove l'uomo sente di essere meno importante perché magari guadagna meno, così ha un ruolo, cioè sono problemi veri, quindi l'ho trovato sicuramente, quello è un esempio plateale e molto interessante, però ecco, alla fine poi tutta la seconda stagione si incentra su Filippo, su perché lui ci ha avuto i traumi da bambino e l'hanno mandato alla scuola, allora lui ci manda Carlo e gli è morta la sorella
incinta,
nazista
incinta, va bene, insomma,
cioè
però...
sempre queste cose un po' così. E allora, perché poi lui alla fine, come dice, in realtà è una persona affidabile, non è così. Cioè, tutto questo scandalo, invece non era uno scandalo. Ma lui c'era, io, alla fine della serie, io non l'ho... Ecco, non so se te ti ricordi la serie.
Sì, sì, la questione della foto.
Sì, ma alla fine era lui. Perché,
probabilmente sì.
Sì, perché lui ci va.
Il problema è infatti, scusami se ti interrompo,
sì,
di
sì.
fare una serie su, come dicevi te all'inizio, di fare una serie su comunque persone contemporanee e così in vista, che poi non ti puoi esporre più di tanto. Quindi non puoi anche andare troppo pesante su certe cose, per cui come la parte della critica, il giornalista che scrive la critica alla regina e di come lei l'accetta, come la accoglie e di come reagisce, così soprattutto questa parte di Filippo. Poi sarà interessante vedere quando arriveranno Carlo, Camilla, Carlo, Diana, Andrea, Sara, cioè tutta la generazione successiva, perché poi lì ce n'è stato, no, di scandali. Io mi ricordo di quando era piccola. Cioè, anche gli autori non è che possono esagerare a tirare fuori le magagne o gli scheletri nell'armadio, perché comunque, cioè, si possono esporre anche a infamia, a calunnia.
Io credo la famiglia reale abbia, io non lo so questo, però non so se hanno messo, non abbiano messo dei paletti, infatti, su quello che viene detto o no. Cioè, io ricordo, per esempio, non c'entra niente, esempio completamente diverso, però quando uscì negli anni fine 90 uno dei miei film preferiti, Velvet Goldmine. Velvet Goldmine è la storia romanzata della vita di David Bowie, ma certo. David Bowie
non gli ha mai dato
l'occasione di usare le canzoni e anche di dire che era la sua vita, sì, che inizialmente doveva essere
la
così.
Sua vita, sì.
Invece lui si è completamente distaccato, quindi figurati se la famiglia reale non ha il potere di decidere cosa viene
infatti
detto.
Infatti sarebbe interessante sapere.
Anzi, io dicevo che secondo me questa serie è un'operazione di pubbliche relazioni e comunicazione da parte della famiglia reale per
essere riabilitati all'occhio
dell'immagine, sì, perché comunque
già diciamo che comunque con William e Harry stanno già facendo tutto un altro tipo di lavoro rispetto a come era quando si sono sposati Carlo e Diana, però sì, ci può stare tranquillamente.
Infatti, e qui c'è stata una delle mie perplessità, per cui sono andata a vedere, quindi sento di doverlo comunicare all'universo, che trovo comunque sia un po' incoerente, ma quando dicono tutto questo problema che i membri della famiglia reale, specialmente quelli in linea per il trono, non possono sposare persone divorziate, e io ho detto, ma scusate, ma la chiesa anglicana non è nata perché il re voleva divorziare la moglie e risposarne un'altra, e l'ha fatto tipo 5-6 volte,
sì,
o 7, qualcuna non l'ha divorziata, l'ha ammazzata, ma insomma, mi sembra un po' ridicolo che poi... Però evidentemente in realtà la Chiesa anglicana non ha mai riconosciuto il divorzio solamente nel 2002 e soprattutto non riconosce il risposarsi, quindi il problema è il risposarsi.
E quindi con Meghan Markle come hanno fatto questa cosa? Perché lei è divorziata.
No, perché dal 2002 hanno allentato questa cosa, capito? Quindi
ma lei si sarà convertita alla Chiesa anglicana?
Secondo me no.
Vabbè.
E poi comunque hanno molto allentato questa cosa, perché considerato tutti i problemi che ci sono stati, poi c'è un punto fondamentale, il principe Harry non è in linea per il trono,
sì,
quindi può fare un po' il cavolo che gli pare,
vero.
Quindi chiaramente non hanno voluto, voglio dire, con tutte le storie di re prima, e vabbè, ok, era anche la scusa esiste, ma soprattutto tutta la storia tragica di Margaret, e, insomma, penso che abbiano un po' smesso anche con questa storia.
Anche perché
poi la chiesa
comunque Carlo si è sposato con Camilla.
Carlo poi si è sposato con Camilla. Credo che io avevo capito, questo non l'ho riguardato, che questo abbia implicato che lui ha formalmente rinunciato alla corona, per cui quando io credo che quando Elisabetta abdicherà in favore direttamente
ma secondo
di
me Elisabetta non abdicherà mai, posso dire questa cosa?
No, diciamo quando muore,
ecco, perché
ragazzi,
a 150
anni,
90
anni
passanti,
cioè,
sì. Filippo ce n'ha 97,
questa è la cosa incredibile,
chissà che c'erano dei geni super più comunque, non so perché, non
davvero
so.
In effetti, se dobbiamo parlare di diritto divino, da questo
porca
punto
miseria,
di vista
ha superato il record di vittoria, ma è roba,
credo siano uno dei maggiori punti dei complotti dei rettiliani, che siano tutti
scusami, questa parte mi mancava.
No, credo, mi sembra di ricordare.
Cioè, chi dice che ci sono i rettiliani sostengono che Elisabetta e Filippo sono...
Sì, perché sono...
è plausibile, è estremamente plausibile. È stata concepita quando c'era plenilunio, quelle cose lì?
Non lo so, sinceramente, ma non mi stupirei, mi sembra di ricordare, perché lo sai che ogni tanto finisco negli angoli bui dell'internet a leggere queste cose, quindi...
per rinfrancare lo spirito.
No, e poi a proposito di quanto sia una famiglia chiacchierata, ti stavo dicendo l'altro giorno quanto io, il mio feed italiano per qualche motivo è tutto pieno di articoli su cui io, che io non apro perché mi rifiuso di dargli visualizzazioni, che parlano già di un presunto che la regina Elisabetta odia Meghan Markle e che in realtà lei sta già divorziando che sono sicuramente stupidaggini,
sì, certo.
Io non però un po' le volevo aprire per capire dov'era la fonte, ho provato a cercarle
ma non ci sono mai
in inglese, ma in inglese non ci sono,
infatti,
quindi credo che sia una cosa della stampa italiana che va a ripete cose delle peggiori riviste probabilmente britanniche,
del Daily Mail, del Sun.
Ma forse neanche, forse i giornali gratuiti proprio, cioè queste cose.
La Metro, voce, tipo.
La Metro, sì,
Ma comunque è interessante, si vede che te ultimamente hai fatto ricerche sulla famiglia reale, per cui Google lo sa e
sì,
ti
Google
si rispiattella.
Sì, perché ero andata a cercare questa cosa di ieri, perché non capivo, volevo capire questa
certo.
cosa del divorzio e non divorzio, perché mi interessava, perché lo trovo comunque un po' cioè, dice, sì, il capo della Chiesa anglicana non può risposarsi a una persona divorziata perché la Chiesa anglicana non riconosce il matrimonio dopo il divorzio.
Però se il capo
ha inventato la Chiesa per divorziare e risposarsi, mi sfugge. Però forse era morta Caterina d'Aragona dopo, quando lui poi ha sposato Anna
Bolena. Perché, scusami, cioè la Chiesa cattolica permette il risposarsi dopo che sei vedovo, però.
Dopo che sei vedovo, sì.
E quindi perché lui ha fatto, non mi ricordo, mi sfugge, ricordavo era, no?
Sì. E ricordavo.
Faremo una puntata
no, quello,
su
dopo
questa
che
cosa?
Sono vedovi, sì, ma infatti se te ti ricordi, qui volevo agganciarmi, poi però, se poi ci mettiamo a discutere anche di Downton Abbey diventa eccessivo,
no.
Però in Downton Abbey, se ti ricordi, c'è tutta quella storia che Bates è separato dalla moglie di fatto,
sì.
Ma
la moglie è viva.
La moglie è viva e quindi
e lui non può
sposare Anna.
Certo.
E quindi finché la moglie non schiatta per cause misteriose,
sì.
Lui non può sposare Anna.
Sì, è vero, è vero.
Anche se loro avrebbero potuto divorziare, cioè credo che fossero in realtà divorziati, lui lo dice in qualche... Insomma, ci sono...
Lo sai che io le parti di Bates non le guardavo perché l'ho sempre rimasto
Ed è per questo che non possiamo parlare di Downton Abbey, perché se questa puntata diventano 5 ore e mezzo.
Non è il caso. Beh.
Però mi ricordo, e c'era anche un'altra serie, però io questa cosa non riesco a ricordare e non riesco a ricordarmi quale serie fosse. Ho cercato di scavare nella mia memoria, probabilmente era Ripper Street, che è un'altra serie britannica in cui io mi sono infognata perché ho un debole per i gialli splatter, i polizieschi splatter, e questo è tutto un altro filone.
Tipo Penny Dreadful,
vabbè, Penny Dreadful non è neanche un...
Non è un giallo, però
giallo.
È splatter e basta.
È Penny Dreadful, non ha nessuna showtime. Sì, poi dovremmo anche...
Va bene, vai avanti, chi arriva al dunque.
Mi ricordo che c'era un personaggio che era in realtà separato dalla moglie perché la moglie era in un istituto psichiatrico, ma non poteva sempre lì risposarsi perché lei era viva.
Ma non era Bates, era un altro.
Ma lei non era in un istituto psichiatrico, era in un istituto psichiatrico.
Non lo ricordo.
Comunque è una cosa ricorrente, anche perché
buia,
poi però... io leggo un sacco di... romanzi ambientati nel periodo vittoriano, insomma in tutta l'epoca lì. Sono una grande fan non solo di Jane Austen, perché che purtroppo ha scritto solo 6 romanzi, quindi pochi, ma di tutto il filone delle imitatrici di Jane Austen. E questo comunque è un tema ricorrente, quindi niente, problemi del divorzio.
Quindi anche i ricchi piangono?
Anche i ricchi piangono,
ed è difficilissimo anche, come dire, identificarsi con questa. Io
è un po'...
dico una cosa, magari non so se
sì,
qualcos'altro possiamo. Ecco, la mia difficoltà... Allora, io guardo The Crown perché mi piacciono tutte le cose, la storia della monarchia, come è girato, eccetera, mi piacciono tantissimo, parlano con quell'accento RP perfetto, però trovo sempre molto difficile identificarmi con i loro problemi, perché sono... è proprio questa cosa qua, anche ricchi piangono.
Sì,
e delle volte... E delle volte trovo che si costruiscano da solo i propri problemi, per cui bellissima The Crown, però c'è questa... cioè, non riesco a entrare fino in fondo nella storia.
È una vita di immenso privilegio.
Esatto.
Quindi, per quanto io possa cercare di empatizzare con Elisabetta, che avrebbe preferito stare a fare la contadina in Scozia, però non fai la contadina in Scozia, e farlo quando vai in vacanza è una cosa diversa, esatto, che farlo da viva, esatto, cioè che farlo non da viva, scusate, da
passatempo, farlo
come vita, come di tutti i giorni. Quindi un po' anche mi trovo spesso irritata da queste, sì, cose. Sono molto curiosa di vedere
la terza Holman,
perché secondo me vedremo qualcosa.
Una bellissima interpretazione di sicuro, quello, e poi quello quando innamora un card.
Peccato, e su questo che chiudo dicendo che sono andata a vedere La Favorita, The Favorite, con Olivia Colman, e è bellissimo. Se non prende un Oscar mi arrabbierò tantissimo, tranne che se non lo prende Glenn Close, perché non ho ancora visto The Wife, ma potrei concedere a Glenn Close.
Sì.
Però è veramente incredibile, assolutamente consigliato. Bellissima, okay, storia.
Va bene, facciamo una piccola
pausa.
Rieccoci.
Eccoci, bentornati.
Bentornati a noi.
Bene, quindi questa è stata la mia lunga discussione di quello, sì, che ho visto questa settimana. Invece te cosa hai visto?
Allora, io questa settimana mi sono vista American Crime Story, The Assassination of Gianni Versace, che è su Netflix. Dunque, io avevo iniziato anche a vedere la prima serie, quella su O.J. Simpson, ma non sono arrivata alla fine della prima puntata. Invece questa mi ha preso un po' di più.
Volevo dire che la serie è una serie di Ryan Murphy.
Esatto, stavo proprio per dire quello. È una serie di Ryan Murphy con cui io ho un rapporto di un po' di amore e molto odio. Perché io anche io avevo visto Glee e ho iniziato a vedere praticamente quasi tutto quello che ha fatto. Glee ho retto abbastanza, American Horror Story ho mollato prima della prima serie, della fine della prima serie, e invece questa l'ho vista fino in fondo. Allora, un paio di cose. Prima di tutto è basata su un libro che si chiama qualcosa di Assassination of Gianni Versace, questo mi sembra interessante da dire. La storia è la storia, diciamo che il titolo è sbagliato secondo me, perché non è la storia di Gianni, dell'assassinio o dell'omicidio di Gianni Versace, ma è la storia di come Andrew Cunanan arriva poi a uccidere Gianni Versace, per cui diciamo che il protagonista non è Gianni Versace ma Andrew Cunanan, che è interpretato da Darren Criss, che fa veramente veramente un ottimo lavoro, è veramente molto bravo in questo.
Ma Darren Criss,
sì, quello Criss di Glee. Darren Criss, quello di, il ragazzo di Kurt, sì, non sì, mi ricordo, sì, come si chiamava il suo personaggio, chi lo sa, non sono andata a cercarlo, però ecco, veramente ha fatto un lavoro straordinario, perché interpreta una persona che ha chiaramente dei problemi psicologici, chiaramente dei problemi con la propria identità, e che in qualche modo cerca di tirare avanti una fantasia che lui ha in testa ma che non è reale, e devo dire che io l'ho trovato estremamente bravo. La cinematografia è molto bella, ci sono tutte le inquadrature dentro la casa di Gianni Versace di Miami, che è spettacolare, è una casa Versace come ti potresti aspettare. Gli altri interpreti, insomma, io ho un problema. Allora, nella serie si vedono Andrew Cunanan, Gianni Versace, si vede anche Donatella Versace, si vede Santo che dice tre parole, Santo Versace dice tre parole in 9 puntate, e hanno preso un attore che non è per niente uguale a Santo. Fra l'altro Santo è anche più vecchio di Gianni, però hanno preso un attore che ha 10 anni in meno dell'attore che fa Gianni Versace, si capisce perché, vabbè. C'è anche il compagno di Gianni Versace, che era questo Antonio D'Amico.
Tra l'altro mai riconosciuto, cioè.
Sì, infatti c'è anche questa parte qua, questa parte c'è, ed è là addossano tutto a Donatella la causa di questo, però non so quanto sia vero, questa cosa non mi sembra. Allora, il problema mio è che, prima di tutto, hanno preso degli attori che non sono italiani, e quello, vabbè, infatti c'è Penelope Cruz che fa Donatella, E c'è Ricky Martin che fa il compagno di... No, però è bravo,
è bravo,
sì,
Ricky
sì,
Martin,
è bravo,
dai.
Abbastanza... Qualche sfumatura ce l'hanno, è la faccia di Ricky Martin, non è un grande attore, però ci mette del suo. E Gianni Versace è interpretato da un attore di cui non mi ricordo il nome, che però è spagnolo anche lui. E già qui è una produzione americana, italiani e spagnoli sono tutta la stessa solfa. Ok, vabbè, diciamo.
Scusa, parentesi, è come quando gli americani continuano a risponderti gracias.
Oh, grazie, no vabbè, gracias, sì esatto, è proprio esattamente quello, secondo me è proprio quello, cioè italiani e spagnoli, grosso modo ci siamo.
Blaine,
ecco, era Blaine. E la nostra redazione era al lavoro per scoprire il personaggio di Darren Criss, grazie redazione.
È passato molto tempo.
È passato decisamente tanto tempo. E... c'è ancora in onda lì? No, è smesso,
no,
ok. Sì. Va bene, la seconda cosa, sempre su questo fatto, è che va bene, è una produzione per un network americano, perché mi sembra sia della FX originariamente, però voglio dire, abbiamo avuto Narcos in questi anni, in cui obiettivamente, e altre produzioni di cui ora non ricordo, cioè anche Star Trek Discovery, la prima serie, quando c'erano i Klingon, parlavano Klingon, ora la seconda hanno smesso di fare questa cosa, non parlano più Klingon, hanno migliorato altre cose, però il Klingon l'ha mollato, però la prima serie, tutta la parte dei Klingon era tutta parlata in Klingon. In Narcos tutte le parti sudamericane sono parlate in ispanoamericano,
sì.
Non in inglese con l'accento spagnolo.
Poi...
Dimmi.
Ci dovrebbe essere una parentesi sul piccolo problema che l'attore che faceva
Pablo Escobar era brasiliano.
Brasiliano.
Vabbè, ora non questo... però vabbè, lo parlava,
vabbè,
spagnolo,
non
parlava.
Scusa, no, continuiamo.
Spagnolo lo parlava e quindi qui ovviamente fra di loro i fratelli Versace in che lingua parlano?
In
inglese con un accento pseudo italiano che però si sente la S sibilante spagnola. Ancor peggio, la mamma di Gianni, cioè vabbè, magari sei a Miami, spesso sono ritratti a Miami, ci può stare magari, però fanno vedere le scene di quando era piccolo e era a scuola e tutti parlano con questo inglese, questi bambini parlano con questo inglese con un accento...
Sì, sì, è proprio una scuola italiana.
Proprio una scuola italiana, poi fra l'altro...
Poi in quegli anni.
In quegli anni dovevano far vedere che era una scuola italiana, per cui cosa fa? La maestra dice, coniuga il verbo amare in latino, quindi ama, amas, ama. Ti immagini come lo pronunciano?
Madonna.
Ecco, e quindi vabbè. Con questo accento latino, italiano, però americano.
Come i film sugli antichi romani in cui parlano
tutti in inglese con l'altro, certo, sì. E quindi questa, secondo me, è una grave mancanza, è anche mancanza di rispetto allo spettatore, perché chi ha fatto la serie ritiene che gli spettatori non siano in grado di poter seguire un dialogo che non sia solo in inglese. Poi, l'altro problema grosso che ho con le serie di Ryan Murphy sono il fatto che le prime puntate sono bellissime, però poi lui da un certo punto in poi si sente in dovere di salire in cattedra e fare la lezioncina, insegnarti la morale, impararti la vita, che non ce n'ho sempre bisogno quando devo vedere le serie, specialmente una serie come questa, in cui tematiche... da affrontare sono innumerevoli e anche vale la pena approfondirle, però se te ti metti in cattedra, sali in cattedra e col ditino inizia a dire così non si fa, così non si fa, così si fa, così non si fa, inizia a stridere un po', anche perché la questione è molto più sfumata però è molto più sfumata. È molto più approfondita di questo, del sì, così si fa,
ma
no,
lui
non si fa.
In questa serie su cosa lo fa? Perché io non l'ho visto, quindi su cosa?
Allora,
la
ovviamente la morale parte, mi sembra la terz'ultima o la penultima puntata, in cui si vede, fa il parallelo dell'infanzia di Gianni Versace e di Andrew Cunanan, in cui la mamma di Gianni è molto accogliente e gli insegna il mestiere, gli insegna a accettare se stesso e se vuole fare il sarto fa il sarto anche se gli altri ti prenderanno in giro, detto in poche parole così anche molto alla spicciola, in realtà è leggermente un pochettino più approfondita di questo, ma non neanche più di tanto, perché siamo lì. Mentre Qunanan ha una madre estremamente religiosa, perché Qunanan era di origine filippina, il babbo era filippino, la mamma era italoamericana. E quindi c'era una mamma estremamente religiosa che non poteva accettare che lui fosse gay. Ma di questa cosa in realtà l'ho letto poi per i fatti miei, non si capisce tanto bene, è un po' accennato. Dall'altra c'era il babbo, che era questo modesto Pete Qunanan, che era un self-made man, nato nelle Filippine, arrivato negli Stati Uniti, ha fatto è stato in servizio per la Marina 8 anni e poi era riuscito a entrare alla Merrill Lynch come broker, però poi dopo non... cioè era arrivato e però dopo si capisce che non è... Allora, questo è interessante perché qui c'è tutta la questione della predominanza bianca rispetto a lui.
Quindi non riesce a fare carriera.
Lui riesce a ottenere il posto di lavoro battendo tutti gli altri candidati bianchi, quindi ci sono tutte queste... cioè, ora senza entrare troppo nel dettaglio, però Murphy ci tiene a farci vedere questa la prospettiva, no? Il fatto che ci sia una preponderanza bianca, il fatto che ci sia una preponderanza eterosessuale rispetto alle minoranze, lo dice più volte, però lo dice proprio, cioè non ha per niente, come dire, ci fa proprio col piede di piombo, capito?
Tell doesn't show.
Esatto, cioè è solo tell senza show,
devo
capito?
Tutte
le, scusami, no. Tutte le occasioni sono buone per infilarci queste cose. Ma per esempio, quando vanno a cercare Qunanan, c'è questo suo amico che si era fatto a Miami durante appunto l'omicidio, eccetera, che abitava nello stesso albergo dove abitava Qunanan, che è fra l'altro l'attore era quello che faceva Max Greenfield, quello che faceva New Girl. Che fa la parte di un gay con l'AIDS, per cui quando la polizia va a cercare nell'albergo e lo interroga, lui fa tutto un monologo sul fatto che noi vi facciamo paura, vi facciamo schifo, però noi ci siamo, cioè, capito? Bene, ne va parlato, va preso atto, però magari con un po' meno di... non mi viene una parola per descrivere.
Ma tanto magari non è sempre la sede per fare cose, perché per esempio un film diretto da, era sempre diretto, prodotto da Ryan Murphy, è The Normal Heart,
che non so se hai visto. No, non l'ho visto.
Non so, allora, sto per dire bellissimo, parentesi, non saprei dire se sia un film bellissimo da un punto di vista...
Di che cosa parla, scusa?
Parla della crisi, dell'AIDS, delle primi movimenti.
Sì,
per...
come tematica sicuramente gli è cara molto Ryan Murphy.
Perché sicuramente Ryan
Murphy va reso atto.
Ha vissuto quegli anni.
Probabilmente avrà perso anche tanti amici.
Che non so se sia bellissimo da un punto di vista cinematografico, è bellissimo da un punto di vista emotivo. Io ho pianto tutto il tempo.
Vabbè, Gal, non è così difficile farti piangere.
No, non è difficile, però ho veramente pianto come una fontana. E tra l'altro ha un cast piuttosto notevole, perché comunque i protagonisti c'è Mark Ruffalo e coso, quello di White Collar, quello figo.
Ah, Matt Boomer.
Esatto. E tanti altri che a me dicono, e Julia Roberts, che fa la dottoressa, la prima dottoressa che capisce che l'AIDS si trasmette
per via sessuale.
Okay. E con un sacco, ed è molto bello perché allora lì però è la sede per parlare di queste cose. Tipo, io una cosa che ho apprezzato tantissimo di quel film, che è veramente devastante, è questo quando è proprio la riflessione all'interno della comunità omosessuale dell'epoca, che si trova ad affrontare una cosa che gli toglie loro quello che loro sentono che è l'unica cosa che hanno di diverso, di in più degli eterosessuali, che è la libertà sessuale. Ed è una cosa devastante. C'è proprio un personaggio che dice questa cosa, ma dice, ma il sesso è l'unica cosa che abbiamo, che è proprio una... che è tutto molto iperbolico alla Ryan Murphy, però quello è un film fatto per essere in quel modo, e quindi comunque all'interno del film ci sta bene e dà una sua e dà un suo perché, sì. E soprattutto è un film, non sì. è una serie. Scusa la parentesi, ma mi è venuto in mente no. invece vedere di questa
ma
cosa
in
lì.
Realtà poi io ho letto che forse allora, perché il punto è questo, la serie si basa su eventi accaduti realmente, però perché QAnon uccide 4 persone prima di uccidere Gianni Versace nell'arco di un paio di mesi, più o meno un grosso modo 3-4 mesi, e ci viene raccontato in questa maniera, in realtà viene raccontato al contrario, per cui si inizia dalla fine e poi piano piano si va indietro nel tempo, per cui non so quanto, non è una scelta sempre molto vincente, perché alcune cose sono un po' lasciate un po' così, non si capisce bene, però vabbè. In realtà questo non viene detto nella serie, però pare che QAnon pensasse di avere l'HIV e forse è stato speculato, cioè è stato ipotizzato che sia stata questa la molla che ha fatto scattare la furia omicida sua, ovviamente su una base già di patologie psicologiche non mai diagnosticate, ma è presente, evidente, anche perché, torno a quello che dicevo prima, del padre, la figura del padre è molto controversa, nel senso che a quanto pare il padre, QAnon era l'ultimo di 4 figli, il padre era particolarmente affezionato a lui perché era quello che aveva i tratti più occidentali di tutti. Perlomeno questo è quello che ci fa credere Ryan Murphy, poi non lo so se è veramente così. Per cui si trasferiscono in una zona residenziale della California per fargli frequentare le scuole migliori, eccetera. E lui ha la casa, quando va nella casa nuova, la camera di Andrew è quella matrimoniale, la camera più grande, perché così vuole il padre. Però allo stesso tempo il padre è un bugiardo seriale, patologico, perché lui, come dicevo prima, viene assunto la Mary Lynch, però poi in realtà non si sa bene cosa succede nella serie, non sono andata a controllare, però comunque poi dopo poco non ci lavora più, però lui continua a dire che ci lavora. E nel frattempo cosa fa? Lavora per società finanziarie e intasca i soldi, fa truffe, insomma, per mantenere quello stile di vita che ci si aspetterebbe da un impiegato della Marilyn Lynch, lui ruba soldi a non finire. Infatti, a un certo punto lui scappa dagli Stati Uniti perché è accusato dall'FBI, ricercato dall'FBI, quando prende va a Manila. In tutto questo lui continua a dire, ora Andrew era molto giovane, aveva appena finito le superiori, insomma, per cui lui comunque continua a credere al padre, e si vede che comunque il padre è una persona, una figura molto negativa, ha un impatto estremamente negativo nella vita di Hunan e anche nel rapporto con la madre di Hunan, perché si vede che lui non è violento, ma mi viene abusivo, ma non è il termine giusto, però comunque usa una violenza psicologica nei confronti della madre, perlomeno questo è quello che ci fanno vedere nella serie. E quindi, però non si capisce bene, cioè si capisce che QAnon a un certo punto arriva a accettare il fatto che è omosessuale e ne fa anche una ragione di una forma di sostentamento, perché è stato escort di personaggi anche abbastanza famosi, che ovviamente erano sposati, quindi non si poteva dire che erano omosessuali, bla bla bla, storia sappiamo. Però in qualche modo eredita dal padre questa sua voglia di essere in cima al mondo e di vantarsi di questa cosa, per cui lui racconta un sacco di frottole a tutti, fondamentalmente. Lui vive una serie di vite che non sono reali e per mantenere questa sua fantasia fa l'escort di personaggi famosi. In realtà non si capisce bene da che cosa scatti la violenza c'è una so cioè lui è innamorato di un ragazzo che è un suo amico, però non si capisce bene perché lui inizia a ammazzare le persone, se non perché è represso, nonostante abbia accettato la sua omosessualità, ma comunque è represso da questa cosa, perché ha l'educazione cattolica della mamma, perché il suo babbo comunque non, gli ha sempre detto che eri speciale, però che non sei omosessuale.
È sempre colpa dei genitori.
È sempre colpa dei genitori, vero? È sempre colpa dei genitori. E quindi fondamentalmente parte questa sua violenza, però ecco, ci sono una serie di cose che loro si sono palesemente inventate, perché comunque non si sa com'è andata per tutto l'arco. Ora non voglio raccontare tutto, perché vabbè che è una storia pubblica come lo è quella di Elisabetta, però magari uno non se lo ricorda, non era nato, o io mi ricordo quando è stato ammazzato Versace, mi ricordo perfettamente
il giorno. Spoiler alert, Versace muore.
Si chiama The Assassination of Gianni Versace, ora se no si mettono sopra il titolo spoiler alert, non lo so. Insomma, alla fine Ulisse torna
siamo
a casa, spoiler alert.
Siamo simpatiche.
Siamo simpaticissime. Comunque ecco, l'ho guardato con piacere perché comunque sicuramente la storia è interessante. Ryan Murphy fa le cose alla Ryan Murphy, per cui lui fa le cose iperboliche, deve salire in cattedra, deve dire tutte le cose. Giustamente alcune cose, cioè, vale la pena dirle. Però anche un po' meno didattico, non lo so come dire, anche un po' meno
Un po' meno.
Ecco.
Anche meno.
Anche un po' meno, Ryan Murphy. Lo so che ascolterai sicuramente il nostro consiglio. Ryan, a little bit less. Less is more, Ryan. Va bene, senti, facciamo un'altra pausa.
Facciamo
che dici?
Un'altra mia pausa.
Ok, vai.
Eccoci di nuovo e... Adesso è il momento della polemica della settimana.
Sì, polemica della settimana.
No, perché per rimanere sul British,
sì.
Mi è capitato di vedere recentemente su Amazon Prime la serie The Grand Tour, che è una specie di riedizione di Top Gear,
sì.
Con gli stessi conduttori, Jeremy Clarkson e i due suoi fedeli.
E c'è anche The Stig.
Jeremy,
C'è The Stig? Il guidatore tutto bianco, col casco bianco, no. Che non si sa chi sia.
No, mi sa di no.
Va bene.
Perché il format è un po' diverso, quello di Top Gear, anche se è molto simile. Top Gear è, per chi non lo sapesse, è questo programma storico della BBC sulle automobili e...
un po' un TG2 motori British, fondamentalmente.
Sì, però era anche famoso, insomma, anche con un po' di humor britannico,
certo.
Con queste storiche interviste e a personaggi famosi che poi vengono anche invitati a fare una corsa sul circuito, su cui c'è una classifica tutti gli anni, tutte le stagioni, eccetera. Il cui conduttore storico è stato dal 2002 al 2015 Jeremy Clarkson, e che poi è stato licenziato di fatto dalla BBC per accuse varie, di cui però io non sono sicura perché ho provato a cercare, ma non, io avevo capito che erano accuse di sexual misconduct o sexual harassment,
sempre di molestie sessuali,
quindi sempre di molestie.
Io ricordo che
però
invece
so
era,
se era
più lui che era una persona con cui era difficile lavorare, per cui ha trattato male le persone che lavoravano sui set, però sinceramente non ho guardato e non mi ricordo bene. Potrei indagare.
Sì, magari poi la prossima, magari vi aggiorneremo, perché non sono riuscita a trovare niente, perché ci sono talmente tante polemiche in corso su, quindi è un po' un programma diventato. Quindi niente, lui è stato riciclato da Amazon Prime, che ovviamente, figuriamoci se si fanno...
Mancare, no, poi comunque una folta schiera di
no, esatto, è una cosa che aveva tantissima
spettatori,
audience,
insomma,
veramente. Quindi il problema è che già prima era un programma che, in cui insomma il maschilismo e l'imperialismo britannico comunque non si facevano mancare, però essendo sulla BBC mantenevano comunque evidentemente una forma di politicamente corretto che evitava almeno le cose peggiori. Invece adesso, essendo su Amazon Prime,
hanno carta quindi, bianca.
Hanno carta bianca, secondo me. Secondo me è stato forse anche uno dei delle... Per cui l'altro giorno mi è capitato di vedere questa puntata e posto che parentesi, secondo me nel 2019 fare un programma sui motori e le macchine quando il mondo sta bruciando per il sì. cambiamento climatico e non si fa che parlare di ridurre le emissioni.
Sì.
Cioè lo trovo questa cosa di machismo per cui andiamo a parlare di quali sono le macchine più potenti, più forti, che vanno più veloci, boh, cioè fa veramente parte sì. di un mondo.
Onestamente devo dire, io l'ho sempre trovato assolutamente, cioè per me i programmi dei motori che si basavano su questa cosa qua, li ho sempre trovati appunto inutili e nocivi, proprio per il discorso ecologico, perché ma da vod bambina lo pensava.
Okay, eri avanti, io non ero sempre, così avanti.
No, sì, io ho sempre stata,
perché
vabbè,
comunque
come, la come lo è la Formula 1.
Sì,
chiusa vabbè, parentesi.
Comunque non vogliamo creare troppe
polemiche. No, basta,
in una.
Basta. Non è...
Però comunque, vabbè, e questa è un'altra più grossa discussione sul tipo di programma. Ma comunque, anche ammettendo che va bene, ci si fanno programmi su qualunque cosa, esistono i peggiori reality show, quindi diciamo che ce lo teniamo. Ma una cosa incredibile, cioè, allora, c'era una sezione dove loro fanno consigli per gli acquisti, parlavano delle assicurazioni per le macchine e dicono una cosa tipo che siccome le donne pagano meno assicurazioni, e questo è vero perché è un fatto statistico, perché le donne hanno meno incidenti e forse dovremmo chiederci perché, ma questo diventa una discussione troppo lunga.
Abbiamo già fatto una discussione.
Quindi, allora vi do il mio consiglio: è travestitevi da donna. Boh, ma nel 2019 si possono ancora fare queste battute. Ma poi ma non fa ridere. Ma
no,
dov'è la
ridere.
Cosa divertente?
No, più che altro non fa ridere, si possono fare, ma non ti aspettare
tremenda,
grazie.
La cosa più atroce è stata tutto il segmento, perché c'è sempre il segmento dove loro provano un tipo di macchina nel fare qualche cosa, qualche impresa assurda. Allora la cosa era di provare quale pick-up sarebbe più adatto in un, parole loro, paese in via di sviluppo, developing countries, se te devi trasportare delle cose, ovviamente developing countries e quindi c'è la guerra.
Chiaro.
Perché è risaputo che in tutti i paesi di via di sviluppo c'è la guerra ovunque.
Attenzione, solo in Occidente non c'è la guerra, il resto del mondo è sottosviluppato e in guerra.
Esatto, che poi non so da un punto di vista britannico se dove finisce il mondo sviluppato e il mondo sottosviluppato.
Sì,
perché
ci sarebbe da farsi due domande.
E quindi
diciamo che entro il Commonwealth c'è il mondo sviluppato, il resto
sì, boh, però è
Canada, Australia e Gran Bretagna,
anche
diciamo.
Altri paesi fanno parte del Commonwealth,
no, lo so, è vero, vabbè, chiudiamo questa cosa
comunque. E quindi guerra, quindi c'erano delle cose in cui loro dovevano, e però chiaramente lo fanno in Galles, perché non è che puoi spendere per andare seriamente in un paese, mentre invece c'era una puntata di Top Gear dove loro facevano tutta una parte dal Sudafrica, al Nilo, una cosa assurda. No, e quindi in Galles, perché è proprio uguale.
Galles è un po' sotto di sviluppo, in guerra. Però.
Cioè, con questa cosa in cui... Il punto è che c'è la guerra, quindi loro devono tipo portare il rifornimento all'elicottero e nel frattempo sparare a delle sagome, no? Come tanti bambini privilegiati che giocano alla guerra, il problema è che non sono bambini, sono uomini di una certa età. Fra cui la battuta più atroce, no? Perché i Kalashnikov... sono, no, perché spari col calascio, spari in aria per qualunque cosa, se sei contento, se è una festa, se è un compleanno, sono i party popper dei paesi in via di sviluppo,
che sarebbe come dire una sorta di,
sono i coriandoli,
le trombette
dei paesi in via di sviluppo, cioè
le,
ma te nel 2019 su Hamas, cioè puoi permetterti di dire una cosa del genere?
Tra l'altro, veramente sputando in faccia a tutti quei paesi che sono realmente in guerra e che hanno realmente questi problemi.
Primo, ci sono paesi realmente in guerra e, parentesi, scusate, alcune di queste guerre le avete iniziate voi e i vostri governi, quindi, vabbè, comunque, lasciamo stare.
Opinione informata.
L'Italia ha i suoi problemi, ma insomma. Comunque va bene, ok. E quindi, ma poi comunque, ma che razza di... Cioè, è proprio la vedi proprio, la visione britannica, imperialista, privilegiata. Cioè, nel resto del mondo c'è la povertà e la guerra. Cioè, è un po' come il resto del mondo ha la fame nel
ma
mondo.
Ma noi abbiamo il tè.
Ma noi abbiamo il tè, da noi non abbiamo problemi. Fra l'altro, parentesi, altra informazione informata, cioè il Regno Unito ha dei grossi problemi di povertà rampante, sì, che forse di cui dovrebbero occuparsi prima di parlare dei Kalashnikov altrui. Ma cioè, tutta, non so, potrei parlare per 3 ore di tutti i motivi per cui questa battuta sia infelice e tutto il concetto sia completamente sbagliato, e io non so, non riesco a capire come queste cose facciano ridere nel 2019.
Tra l'altro il trio Top Gear e Grand Tour è molto idolatrato da tante persone.
Posso immaginare, per conosco cui, il tipo di persone.
Esatto, per cui è ancora più terribile pensare che loro si sentano in diritto di fare battute del genere senza neanche farsi due domande e pensare se sia il caso o no di farle certe battute.
Io proprio non pensato che sulla BBC non l'avrebbero fatto, cioè con tutto che il programma era comunque problematico, sulla BBC non avrebbero fatto questo.
Ora,
tipo di
questa cosa
secondo
non lo possiamo
me,
sapere,
non la
però
posso sapere con certezza, secondo me, ma secondo me sulla BBC televisione pubblica un pochino più non gliel'avrebbero passata.
Di sicuro comunque è indicativo il fatto che non ci sia un minimo di autofiltro, di autocensura, no, di riflessione su quello che dici da parte di queste persone, ecco, che hanno comunque un grosso potere, perlomeno mediatico, di far passare tanti messaggi. Che poi il loro audience sia ristretto, perché obiettivamente BBC contro Amazon Prime, di certo il numero di persone che lo vedono è minore, però magari è anche più diffuso, perché BBC era, cioè si vedevano i video su YouTube, ma insomma Prime è dovunque, chi ha un abbonamento Prime può vederlo tranquillamente Prime, quindi boh, e speriamo.
E niente, questa è la mia polemica, no, proprio ecco, Grand Tour anche no.
Anche no.
Bene, e invece parliamo della gioia della settimana?
Sì, allora, la mia gioia della settimana è che, in realtà, la mia gioia della settimana di questa settimana doveva essere Russian Doll, che è la serie nuova di Netflix, che però per vari motivi non ho potuto finire di vedere, però ho visto le prime 3-4 puntate e mi sta piacendo molto, con Natasha Lyonne, che è la Nikki di Orange is the New Black, che è... Secondo me non è un'attrice straordinaria, però è una caratterista fantastica e quindi, insomma, piacevole da vedere. Però in realtà questa cosa è stata sovrastata dall'annuncio del libro, solo dall'annuncio, quindi non dall'effettiva uscita del libro, di Tom e Lorenzo, che sono i nostri nomi tutelari del podcasting in generale di tutta la vita, che sono appunto due blogger che seguiamo con molta passione, che pubblicheranno ad aprile un libro su RuPaul's Drag Race, che è il decennale di questo programma che Netflix ci ha messo a disposizione anche a noi sul suo catalogo. E quindi io guardo RuPaul's Drag Race e la drag queen, tutta la cultura drag queen mi è sempre piaciuta fin da piccola. Fin da quando uscì Priscilla la regina del mesetto, che sono gli anni 90, forse anni 80. E quindi niente, io sono felicissima di questa cosa, non vedo l'ora che esca, che me lo leggerò tutto, evviva! Te bene. Invece, Gal, la tua gioia della settimana?
Ma la mia gioia della settimana sono state un paio. Uno, che è ricominciato Star Trek Discovery, sì, e quindi sono contenta, perché mi piace molto. Io non sono una fan storica di Star Trek per niente, e qualcuno dice forse è per questo che ti piace Discovery, infatti a me piace molto Discovery, così come mi piacciono i film nuovi, però non entrerò nel merito. Comunque sono contenta che sia riniziato, e poi sono anche... mi sono finalmente resa conto che su Netflix hanno messo la quinta stagione di Agents of S.H.I.E.L.D. Che io avevo cominciato a guardare, ma poi avevo lasciato a metà, e quindi adesso sto recuperando, perché in realtà Agents of S.H.I.E.L.D. si è concluso da recentemente, quindi sono molto curiosa, perché è una serie che amo molto, e quindi sono contenta.
Sì. Devo dire che io sono una trekkie, fra virgolette, perché non mi piacciono le serie con Kirk, non le sopporto, non le ho mai guardate, però ho sempre amato Next Generation, che è Picard, e Deep Space Nine, che era con, oddio non mi viene in mente il comandante, però erano le mie e Discovery mi sta piacendo, con tutti i limiti di una serie di Star Trek, però diciamo che portano avanti un discorso interessante.
Funghi spaziali for the win.
E servizi segreti.
Servizi segreti.
Ecco.
diremo questo, solo questo.
Ecco questo, abbiamo detto tutto, direi che possiamo...
Possiamo anche concludere perché siamo a un'ora e quindi basta. Alla prossima.
Allora, buon ciao a tutti.
Buon ciao. Ciao.